Incontri di Gianfranco Fabi.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better.
Una nota canzone dei Beatles, iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera, quanti sono con noi? Buonasera ad Alfredo Scarfone.
Buonasera.
Alfredo Scarfone, fondatore di Social Tecnico e molte altre cose che vedremo durante il nostro programma, però iniziamo dai Beatles. Forse questa canzone ci ricorda quando i Beatles sono arrivati in Italia 50 anni fa, almeno a me ricorda questo, ma a lei Scarfone che cosa ricorda?
Beh, a me ricorda quando ero in Arizona per conto della General Electric e i Beatles hanno lanciato in America questa canzone negli anni, primi anni 70, e quindi ero molto più giovane di adesso.
Tutti molto più giovani, sì, anche i Beatles erano ancora, erano 20 giovani, erano l'espressione di una nuova generazione, anche di un nuovo coraggio, una nuova volontà, di una nuova musica.
E per me era così, perché ero da solo in una nuova azienda a insegnare i computer fatti qui a Pregnana Milanese ai tecnici americani, e per me era proprio un'avventura, una conquista di un mondo nuovo. E devo dire, la mia vita è cambiata dopo quest'anno di permanenza in America.
Sentiamoli ancora un po' questi Beatles.
Hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and get her. Remember, hey Jude, to let her into your heart. Then you can start.
Non erano solo musica i Beatles, era anche un messaggio, erano anche qualcosa di concreto nelle loro canzoni.
Sì, per me ha voluto dire proprio la storia dell'uomo che si fa da solo, insomma, il fatto di iniziare un'avventura, imparare chiaramente a vivere in mondi diversi e imparare la tecnologia tutto insieme, imparare a vivere, insomma, in un mondo in cui non sei conosciuto. E poi ho scoperto che questo ti dà una carica in più. Dove vai e non sei conosciuto e parli una lingua nuova, e tu vuoi essere migliore di quello che sei, vuoi tirare fuori il massimo.
Ecco, poi negli anni 60-70 quella dei computer era una lingua nuova, no? Diceva appunto che l'Italia in quel periodo era all'avanguardia.
Assolutamente.
Aveva creato il primo vero computer, in fondo.
Sì, infatti con l'ERIA 6001, in Italia eravamo leader. Poi le mini computer sono stati esportate negli Stati Uniti, quindi eravamo in quel momento lì veramente sulla creazione dell'onda.
E abbiamo perso una grande occasione, sarebbe lungo ripercorrere abbiamo perso questa grande occasione, però lei, iniziando da questo, poi è rimasto nell'ambito dell'informatica, dell'elettronica, fino ad arrivare ad essere amministratore delegato di HP in Italia.
Sì,
questo negli anni, poi negli anni 2000.
Sì, ho cominciato nel 70 in HP, ho fatto 30 anni, praticamente una lunga carriera sia nel settore tecnico, poi ho fatto il direttore personale, il sales manager e infine l'amministratore delegato per 14 anni, che mi sembra un record nel settore informatico.
È stato un periodo, appunto, 14 anni, un periodo poi in cui l'informatica era in forte crescita anche in Italia. Poi c'è stato un ridimensionamento, possiamo chiamarlo così, una nuova collocazione del settore informatico. Cosa è cambiato?
È cambiato perché prima il centro, diciamo, dell'informatica era il computer, l'unità centrale e il mondo periferico attorno. Dopo il paradigma si è modificato, il centro è la rete, è internet. I computer diventano dei server, qualcosa che tu
degli
appendi,
strumenti.
Degli strumenti. Ecco, questo cambiamento è un cambiamento culturale, anche che nel 2000 c'è stato questo boom e poi lo sboom, diciamo, ma poi nel tempo, oggi, stiamo veramente verificando quanto sia vero che la rete è il centro del
sistema. Quindi è cambiata l'architettura, ma è cambiata anche la filosofia, è cambiato anche il modo di approccio ed è cambiato anche un po' la sua presenza all'interno di questo mondo, da un mondo strettamente profit, ma certamente anche con un'attenzione al non profit. Dopo questi ultimi anni ha dato una grande attenzione al non profit attraverso questa società Social Tecno. Pensiamo che cos'è?
La Social Tecno è un'impresa sociale, una SRL che ha il titolo di impresa sociale, che in Italia ancora è poco valorizzata, anche se abbiamo una legislazione abbastanza precisa, ma sono pochissimi vantaggi, quindi di fatto fatto le cooperative sociali restano tali in attesa che la riforma in qualche modo valorizzi questa nuova impresa. Per me ha voluto dire intanto essere nel mondo non profit, l'impresa sociale non dà dividendi e svolge un compito, diciamo, sociale. In questo caso noi tramite un collegamento con la TechSoup, che è un'organizzazione basata in California e che per conto delle grandi corporation fa donazioni di software, anche di hardware, e Social Techno è il partner italiano di questa organizzazione.
Quindi porta in Italia questi prodotti, sì. Prodotti che hanno un costo anche rilevante e che vengono offerti invece alle associazioni non profit.
Esattamente, cioè le grandi corporation, Microsoft in testa, ma anche Cisco, anche Symantec, recentemente anche Google, vogliono, diciamo, entrare nel mondo non profit col tema della social responsibility, diciamo, cioè utilizzando le proprie tecnologie per sviluppare diciamo anche il mondo non profit e farlo diventare un po' più efficiente.
Cioè fanno grandi profitti con il profit e quindi vogliono un po' anche far vedere che hanno una responsabilità sociale.
Si può vedere così, penso sia anche un modo indiretto di investire, perché il mondo non profit è così variegato, dalle fondazioni alle associazioni di volontariato, che diciamo coinvolge moltissime persone in Italia. Credo che siano 300.000 le entità non profit e tutte hanno un collegamento con la società, quindi il fatto di essere presente in questo mondo sicuramente dà un'immagine e dà un ritorno anche da un punto di vista sociale.
Può anche essere una moltiplicazione degli affari in un certo senso, e può essere anche un modo per essere, forse questa è la finalità principale, per rendere più efficienti queste organizzazioni non profit.
Sì, credo di sì. Io credo non ci sia un falso problema di ritorno economico, cioè si fa una cosa e poi si spera che questo modo di andare incontro al mondo non profit aiuti prima di tutto queste organizzazioni e poi evidentemente contribuisca all'immagine dell'impresa.
Ecco, in questo senso Social Techno è presente appunto nella realtà italiana, quante associazioni
attualmente
coinvolge?
Abbiamo in nostro database 4.000 diciamo associazioni, un numero molto piccolo pensando a tutti quelli esistenti in Italia, e abbiamo nomi importanti, non so, Emergency, la Lega del Filo d'Oro, il Teleton e così via. Qualcuno già comincia a darci dei risultati di quanto ha risparmiato. Per esempio la Lega del Filo d'Oro ci dice che in un anno hanno risparmiato 80.000 euro.
E quindi è come se voi aveste dato 80.000 euro.
Esattamente, noi siamo una fondazione, diciamo, che fa fund saving, cioè fa risparmiare, quindi evidentemente fa spendere i soldi per lo scopo principale della
associazione. Ecco, c'è qualche progetto particolare a cui è legato, qualche aneddoto, magari qualche realtà che può portare, può dimostrare l'importanza di questa distribuzione di software a queste associazioni?
Beh, abbiamo avuto parecchi esempi. Per esempio Teleton ultimamente ha fatto una testimonianza in cui, usando questi nuovi strumenti, ha potuto migliorare la ricerca, ha potuto sviluppare meglio i loro prodotti. Cioè in qualche modo, diciamo, investire in tecnologie che non è solo per risparmiare, ma per accedere a programmi più sofisticati.
Ecco, lei ha detto che questo nasce un po' in America, dalle grandi corporation americane, sì, che hanno questa sensibilità anche un po' per tradizione, una sensibilità poi di essere presenti anche nel campo appunto della solidarietà. Ma in Italia com'è? Da parte delle aziende informatiche italiane.
Se vado indietro nella mia carriera, quando penso a Adriano Olivetti e a quel mondo lì, si chiamava in un altro modo, ma sicuramente anche allora c'era un'attenzione sociale. Ma oggi le aziende italiane, devo dire, rispondono di meno a quest'idea, anche perché noi non abbiamo aziende, diciamo, globali. Ecco, questo è un problema nel mondo del software soprattutto. Abbiamo aziende italiane, ma non aziende internazionali, europee o addirittura globali. Quindi dobbiamo prima imparare ad essere, diciamo, capaci di fornire qualcosa che serva un po' in tutto il mondo. no? Sia hardware che software. A questo punto credo che il fatto di poter donare al mondo non profit sia più facile per una grande azienda che per una azienda
ecco, tra
piccola.
I compiti, tra le missioni di Social Network, probabilmente c'è anche quella di sensibilizzare le aziende italiane sotto questo profilo.
Ma facciamo
profilo.
Un esempio: se per esempio Sole 24 Ore, che ha dell'ottimo software di contabilità, volesse, no, entrare in questo campo tramite Social Techno, ecco, sarebbe sicuramente un pacchetto che ci manca.
Ecco, magari no? Qualcuno a Sole 24 Ore ci può ascoltare questa sera.
Ci fermiamo
un attimo con il nostro incontro con Alfredo Scarfone, fondatore di Social Techno. Restate con noi, riprendiamo tra qualche secondo.
Incontri di Gianfranco Fabi.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her under your skin. Then you begin to make it better.
Ancora con i Beatles, riprendiamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti sono rimasti con noi, benvenuti a quanti ci hanno raggiunto e benvenuto a Alfredo Scarfone, fondatore di Social Techno, una società non profit fondata alcuni anni fa che vuole distribuire il software alle società non profit, software prodotto dalle società profit. Allora riassumiamo per quanti sono messi in ascolto da poco questa missione di Social Techno.
Ecco, diciamo che parte dalle grandi corporation americane tipo Microsoft, Cisco, Symantec, che hanno voluto utilizzare un'azienda terza, si chiama TechSoup, che ha sede in California, per fare questa distribuzione di donazione di software e quindi gestire il rapporto col mondo del terzo settore.
E quindi voi in pratica siete il braccio italiano.
Esatto, noi siamo il partner italiano di questa società globale che ha sedi in Germania, in Francia, in tutto il mondo. Anzi,
e se invece una società non profit ha bisogno non tanto di software, ma o non solo di software, ma anche di hardware, di qualche computer, di qualche stampante, di qualche server.
Questo non è, diciamo, lo scopo della nostra missione.
Però qualcosa sono in altre. Questo campo ha fatto
sì,
anche
sì.
Lei.
C'è il banco informatico che è nato parecchio tempo prima, che si dedica proprio a ristrutturare e far ripartire dei vecchi personal computer, tenendo conto che man mano che passa il tempo le prestazioni, insomma, di queste macchine devono essere piuttosto alte per riuscire a gestire tutti i programmi, quindi bisogna proprio, diciamo, guardare bene le configurazioni e quindi...
E anche nel banco informatico lei ha avuto un ruolo all'inizio come
all'inizio,
fondatore.
Sì, come fondatore mi hanno coinvolto, anche se inizialmente non ero molto, come dire, aperto all'idea di non usare il nuovo ma usare l'usato.
Beh, anche però... perché forse un'organizzazione non profit un po' più piccola può avere delle esigenze diverse di una grande impresa, quindi la grande impresa che ha esigenza di essere estremamente aggiornata può avere appunto dei computer che considera obsoleti e possono essere molto utili perché invece è una piccola dimensione.
Ma certamente, infatti abbiamo spedito due container per esempio in una scuola in Kenya che io visito regolarmente, la Senkisito, una scuola professionale, e ha fatto tramite queste donazioni delle aule informatiche. Lì chiaramente il computer ha un usato per prestazioni molto più semplici, certo. E questo specialmente in paesi in via di sviluppo o in associazioni che appunto non hanno grossi problemi di programmi informatici complessi, sicuramente questa è un'ottima cosa.
Ecco, magari torniamo poi su questa sua presenza anche nei paesi in via di sviluppo, però anche la logica appunto del banco informatico che è un po' richiama il banco alimentare, cioè sì. L'usare quello che...
Il riutilizzare.
Evitare lo scarto, evitare sì. Lo spreco
o
in qualche
allungare
modo.
La vita del prodotto diciamo.
O allungare la vita sì. Del prodotto, quindi rendere in fondo più economica anche la società e quindi dare dei frutti positivi cercando di risparmiare le risorse e utilizzarle meglio. Questa è una logica poi di fondo, una logica che è quella che sostiene anche l'ultima enciclica di Papa Francesco, Laudato Si,
sì.
Evitare e partire anche dalle piccole cose, appunto partire dalle piccole cose, cercare di riutilizzare fare fino a quando è possibile, fino a quando è utile. In questo senso la sua esperienza ci può dire che forse in questa società in cui c'è un rinnovamento un po' troppo forte di spreco ce n'è ancora molto.
Assolutamente, sì sì. Credo che un po' la spinta delle case produttrici, insomma, che evidentemente devono rinnovare continuamente il proprio listino e quindi prodotti sempre più performanti, sofisticati, che rendono obsoleti i prodotti precedenti. Ecco, quindi è chiaro che se non ci sono esigenze particolari si possono riutilizzare anche prodotti di una generazione precedente.
Ecco, forse da un punto di vista psicologico c'è un po' una tensione verso il nuovo un po' eccessiva, ad avere l'ultimo modello di telefonino, l'ultimo modello di computer, l'ultimo modello di iPad. Io di solito scelgo sempre il modello precedente, un iPhone 5 invece dell'iPhone 6, poi magari sarò costretto ad avere l'iPhone 6 appena uscirà l'iPhone 6. Però appunto c'è questa frenesia del nuovo.
Beh, diciamo questo, c'è sempre stata questa spinta innovativa nel cercare di andare incontro a dei bisogni, diciamo, di chi lavora o di chi diciamo fa il giornalista o eccetera, a volte cercando di anticipare questi bisogni. Credo che sia proprio lì il punto di demarcazione, cioè seguire veramente un servizio che sia utile, che dia quindi un vantaggio, piuttosto che immaginare, no, un bisogno che magari proprio non c'è e spingere l'innovazione. Ecco, credo che uno debba un po' razionalizzare queste cose per...
Ecco, ma guardandosi un po' indietro nei suoi, beh, possiamo dire 50 anni di esperienza nel campo delle multinazionali, nel campo dell'informatica, è cambiato un po', c'è in questo momento un po' più di aggressione verso l'innovazione. Prima c'era un'innovazione che era molto utile, adesso c'è un'innovazione che è anche un po' superflua.
Ma credo sia molto cambiato, perché di fatto tutta l'informatica adesso è un po' soggetta a quello che è il mondo della comunicazione, e quindi i discorsi di social media, tutta la rete, diciamo, informativa, che in qualche modo mette sotto silenzio, diciamo, le macchine vere e proprie. Cioè il data center ormai non si sa dov'è, cioè chi
ma c'è il cloud, c'è la nuvola,
appunto, il cloud da qualche parte. Quindi in qualche modo diciamo sta cambiando proprio il modo di percepire e di usare, no, l'informatica.
Cioè stanno diventando più importanti i contenuti che non gli strumenti.
Assolutamente sì, i contenuti e la modalità con cui si usano, perché possono essere anche invasivi questi contenuti a volte, no?
Beh sì, c'è un problema appunto di diffusione, di privacy. Vediamo poi questa diffusione tra l'altro dei cookies attraverso le reti internet, la capacità dei fornitori di servizi di catalogare le persone, di offrire delle cose ad hoc per ogni persona, forse è anche un po' imbarazzante certe volte.
Sì, è vero, diciamo che c'è sempre stato il problema della sicurezza e tutte le innovazioni per garantire la sicurezza. Diciamo, non si può restare indietro, man mano che avanza l'innovazione bisogna investire nella sicurezza dei dati, investire nella
e investire,
eccetera,
anche nella solidarietà. Non dimentichiamo, perché siamo qui per parlare di questa impresa sociale, ma anche parlare della sua esperienza. Lei ha accennato all'Africa, qual è la sua esperienza africana?
Sono stato ormai una decina di volte a Nairobi e lì c'è una presenza di missionari che mi chiamano quando hanno dei problemi. E in realtà abbiamo investito nell'educazione, quindi dall'asilo alla scuola primaria, alla scuola professionale, facendo dei gemellaggi. Per esempio partiranno adesso in luglio un istruttore della scuola, una scuola di Bergamo, e un altro qui di Milano, stanno lì un mese, usano le loro ferie, l'associazione che abbiamo fatto gli paga le spese vive, no? E aiutano questi ragazzi, per esempio, in un corso di aiuto cuoco, facendo del catering, no? E quindi guadagnando qualcosa per pagarsi, e un altro negli impianti solari, dove lì effettivamente c'è bisogno. Ecco, quindi io credo molto che bisogna investire dando il know-how con una presenza fisica. E poi lasciarli lavorare.
Certo, cercare di far nascere in queste realtà delle possibilità di crescita e di sviluppo, non importando anche dei modelli. Però in questo senso l'informatica è certamente un modello esterno, però un modello molto utile,
assolutamente
indispensabile poi per portare queste realtà anche in connessione con il resto.
Credo che bisogna evitare l'assistenzialismo fine a se stesso, perché fa più dei danni che utili, ma invece il condividere, insomma, e quindi dare un aiuto, dare una spinta, insomma, alla formazione, alla costruzione di queste realtà, secondo me può
servire. In Italia c'è molta attenzione, che magari fa poco notizia, però c'è una realtà del non profit che è molto presente, sia con le grandi organizzazioni, lei ha citato Emergency, altre realtà, ecco, però c'è una vasta realtà di non profit che si muove, che raccoglie anche delle forze dei giovani e di chi ha grandi esperienze, che riesce in qualche modo a dare un significato, dei valori concreti anche
sì.
all'esterno, anche dei paesi in via di sviluppo.
Assolutamente sì, credo che la solidarietà, il fatto di costruire dal basso, diciamo, la società, sia proprio insita nella nostra cultura, insomma 2000 anni di cristianesimo qualcosa hanno fatto, insomma, in Italia. Da quel lato. Dall'altro il fatto di andare fuori, quindi queste ONG che prima si basavano molto anche sugli aiuti pubblici o eccetera, adesso c'è un problema di transizione, bisogna cominciare a diventare un po' più legati al mondo del privato, quindi le fondazioni per esempio, che in Italia sono tantissime, fondazioni familiari, di comunità, fondazioni diciamo ex bancarie, no? Che possono avere risorse da erogare in un modo più efficiente. Ecco, ancora
anche
una volta.
Se ci fosse un quadro legislativo un po' più sicuro, qualche facilitazione fiscale maggiore sarebbe forse meglio.
Penso di sì, perché noi abbiamo proprio veramente un po' di confusione come ordinare e come catalogare il mondo non profit. In altri paesi c'è proprio un registro pubblico numerato dove uno fa un click e sa tutto su quell'organizzazione, sa che cosa fa, sa il suo bilancio, sa le sue cose e così via. Quindi è più facile anche donare e erogare, anziché qui fare progetti molto complessi, spingere tutti a partecipare e poi magari...
si trova qualche problema burocratico, esatto, amministrativo, esatto, che complica, esatto, la vita, insomma, esatto. Siamo molto capaci di complicare la vita. Invece nelle imprese, lei ha avuto una grande esperienza nelle imprese, forse anche qui qualcosa è cambiato, la crisi un po' si è fatta sentire.
Sì, è vero, ma ripeto, le grandi imprese hanno sempre avuto un'attenzione verso il sociale, anche aziende italiane, penso all'Enel, all'Eni, penso a queste grandi imprese, la Pirelli e così via. Cioè le fondazioni di impresa, tipo Vodafone e altro ancora, Unicredit, cioè hanno dei programmi attivi. Come dicevo prima, la frammentazione, la difficoltà anche di erogare in un modo serio, diciamo, sì, no? Degli aiuti, secondo me complica questo mondo, no?
Sì, c'è molto attivismo individuale, forse manca una, non dico una programmazione che... Cioè, potrebbe essere anche qualcosa che rende più difficile muoversi, però magari una solidarietà nella solidarietà.
Claro, un progetto grosso che ha Social Techno è di andare verso l'Europa, cioè noi avendo questa rete nei vari paesi vorremmo a settembre, ottobre andare a Bruxelles, spiegare come stiamo facendo e vedere la Commissione Europea e i loro progetti se in qualche modo non riusciamo anche a collegare in rete queste associazioni, cioè se una società di Italia si occupa di, non so, bambini disabili di un certo tipo, magari ce n'è un'altra in Francia o in Germania che fanno le stesse cose. Quindi il mio sogno, diciamo, è di arrivare a una directory a livello almeno europeo in cui le associazioni possono interagire e chi vuole donare avere rapidamente, diciamo, una directory su cui indirizzare i
anche
propri...
Perché appunto ci sono dei prodotti anche nel campo del software che possono essere studiati apposta per certi tipi di applicazioni, per certe associazioni, e quindi può essere utile avere questo tipo di prodotti anche al di là della realtà italiana.
Tornando a Telethon, loro seguono le malattie rare e quindi per esempio fanno delle cose utili in tutto il mondo.
Allora, coraggio, auguri per questa avventura anche europea, portando appunto Social Techno, di cui lei è fondatore, a realizzare appunto questi progetti, ad aiutare le associazioni non profit a cercare di rendere più efficiente anche questo settore che ha bisogno di passione, ha bisogno di solidarietà, ma ha bisogno anche di progetti concreti.
Esatto,
grazie Alfredo Scarfone di essere stato con noi questa sera. Ringrazio anche Michele Previato in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.